certo.
Per fare crescere la coscienza politica.
Ma da una parte, io dico sì, è vero, la politica è quella che ci stimola, e siamo tentati di dire qua tutto è un mezzo disastro, lo è veramente, va bene. Io vorrei essere molto più ottimista, in campo sia religioso che in campo civile, perché è vero che le strutture sono proprio al degrado estremo, ma credo che ci siano delle grandi novità. Intanto che è un periodo così ricco di incontri, di dialoghi, di gente di tutto il mondo che si incontra in pace, io lo vedo a Roma, al centro, quindi scambi culturali, scambi poi di impressioni, mica. Possibilità di ascoltarsi, la televisione, gli strumenti elettronici, quindi una capacità di passaggio di idee, non dico di, tanto di dialogo, ma di passaggio di esperienze, di comunità che credo non c'è mai stata nella storia. Questo però è una cosa di cui non si parla molto.
Sei degli ardiani stasera?
Ma non lo so. E credo che sì.
La crescita della
cresce. La creazione.
La noosfera.
Sì, la creazione va avanti. Dio non ha creato, Dio crea. E quindi questo fa parte di questo cambiamento. Credo che in 50 anni è successo qualcosa che non succedeva, non è successo in 2000 anni. Un cambiamento così veloce di strutture, ma anche di mentalità, di incontri, di dialoghi, e io credo che questo è un segno di una grande crescita. E non facciamoci bloccare solo dalle cose che vanno un po' per traverso, quindi cerchiamo di andare a vedere che cosa c'è. E io direi, intanto in campo religioso, noi viviamo ancora con una religiosità di cui diamo i meriti ai secoli precedenti. I secoli precedenti, grandi difficoltà, anche persecuzioni, lotte, eccetera, ma anche grandi santi. E di fatto noi oggi siamo in una mentalità, eravamo forse 50 anni fa, adesso già un po' meno, in cui un bambino nasce, gli si fa la trivalente, gli si fa il battesimo, lo stesso piano. Poi a un certo punto fa il catechismo, fa la prima comunione, poi fa la crisi, se si sente mai non va più in chiesa. Cioè, e questo sistema qui era scontato, che almeno qui da noi uno nasce e prende questa strada, credo che è frutto di un lavoro immenso che è stato fatto nei secoli precedenti, fino ad arrivare a una certa specie di perfezione strutturale, per cui ormai funzionava così. La situazione strutturale è in crisi e io credo che abbiamo perso un sacco di sicurezza su questo piano religioso, e un sacco di cristiani. Il periodo delle lotte tra politiche, tra che devo dire, DC e PC, eccetera, è stato un periodo di decantazione, cioè dove si è fatta una grande confusione, però anche tante strutture religiose sono state messe in crisi. Adesso lo stanno ancora di più, ma allora forse per delle difficoltà di incontro, di comprensione. Oggi perché non interessano più, cioè, non esiste più il Partito Comunista. Io sono andato un mese fa a Rebibbia, la mia prima parrocchia, dove ho fatto l'esperienza di Peppone e Don Camillo, ma l'ho fatta proprio in pieno, perché c'era la cellula, la borgatina al fondo, però il Partito Comunista era quello che... E poi arriva sto prete che si mette a fare la chiesa, eravamo arrivati a essere i due punti di riferimento, ma non in polemica. Per cui la prima cosa che io un mese fa sono andato, quello che era il capocellula è venuto ad abbracciare, perché eravamo i grandi amici, ma su posizioni diverse, e per cui io dicevo, non, non dobbiamo avere paura di dire quello che siamo, però dobbiamo dire che siamo quello che crediamo, cioè è l'unico modo per confrontarsi. Chiusa parentesi. Per cui io credo che tante strutture sono crollate e non sono ancora crollate tutte, troppe ne dovranno crollare ancora, ma nel frattempo io vedo una chiesa molto diversa da quella della mia infanzia, cioè ormai ho un sacco di gente che si interessa di problemi religiosi, la partecipazione alla liturgia è diversa, ci sono tanti che studiano teologia tra i laici, per cui anche le parrocchie, io dopo Rebiglia, Santa Galla, ho fatto 21 anni, va bene, e credo che anche lì c'era una tradizione dell'oratorio, dei bambini, che venivano, quando sono arrivato io già non c'era più, era già crollata, però bisognava fare i tornei, i campi da gioco, perché i bambini così venivano. Anche questo, io credo che è stato un grandissimo merito del dopoguerra, perché c'erano queste necessità. Però, quando io sono andato là, che secondo me era già tutto un po' sfasciato, non mi sono preoccupato di ricostruire queste cose. E alla fine mi trovavo più ragazzini di prima, più ragazzini, più famiglie, più gente, ma non c'erano più tutte le strutture. E per fortuna Santa Galla non aveva grandi strutture. Stasera, venendo in questa parrocchia costruita recentemente, mi perdevo, dico, ma tu guarda che poi c'erano quelli che giocavano a carte, quelli altri facevano lo sport, quelli altri che c'hanno, c'era un sacco di cose utili, ma non sono le cose della comunità. Quindi che queste strutture, cioè a volte questi locali non si sa, bisogna pure usarli, perché poi costano, quindi devi usare in modo che, cioè, siamo costretti a un sacco di cose che in fondo non ci riguardano. Io credo che qui noi dovremo purificare ancora molto, dobbiamo perdere ancora un sacco di ascendenti, di luoghi, di strutture dove bene o male si influenzano. Servono, le strutture servono. Qual è il limite dove la struttura è in funzione di un contenuto o dove a volte prende il posto del contenuto? E su questo credo che dobbiamo essere molto, molto sinceri. E la Chiesa c'ha ancora troppe strutture, grandi costruzioni, ordini religiosi, il seminario, quando noi ricordiamo stare il seminario, penso, a un certo punto credo che eravamo 120 ragazzi, dalle medie al liceo, e a un certo punto il cardinale Mica, allora, che non c'è il seminario minore, hanno rialzato un piano, perché la prospettiva è adesso tutta la gente che viene dai paesi che dopo guerra veniva, cioè, chissà quante vocazioni, hanno rialzato un piano, adesso il seminario minore c'è il rettore, il padre spirituale, l'economo, e un seminarista, cioè, è cambiata completamente la struttura, uno
bellissimo.
E non è manco romano.
3 per 1.
E con grande speranza che adesso si danno da fare, spero che tanto facendo alcune cose, eccetera. Io su questo mi sento piuttosto scettico, cioè si possono scalmanare quanto gli pare, ci possiamo anche noi prendere, scalmanare quanto gli pare, ma queste cose è il Padre Eterno che le sta purificando. Per cui non mi illudo che il seminario, se lo fanno, è utile, tanto di cappello, però io per esempio dicevo, chi forma le vocazioni è la comunità, non è il prete forma, cioè, è un segno importante nella comunità, poi deve essere un clima che si respira in tutta la comunità, per cui si partecipa in un certo modo alla liturgia, ci si sente, si crea comunità. Io questo l'ho imparato molto, ho sentito molto questo discorso della comunità, ma prima c'era Don Diego, c'è stato varie cose, cioè noi dobbiamo creare comunità, è un condividere il mistero, condividerlo, condividere e partecipare, E questo è una delle prime cose che troviamo negli Atti degli Apostoli. Mettevano tutti in comune, si ritrovavano, l'insegnamento degli Apostoli, la carità secondo il bisogno di ciascuno, eccetera. Questi sono gli elementi. Su questo io credo che noi dobbiamo ancora fare tanto cammino, per cui dovremo perdere ancora tanta ufficialità. So che i vescovi, cioè che so che si possa sentire che il cardinale Ruini incontra Vallini, questo per me è fuori dalla chiesa. Lui può fare quanto gli pare, però non ha parlato subito ai giornali, ma perché? Che lo aspettavate? Non ha senso. E così pure che però che quando per esempio Casa Pound hanno aggredito un furgone che portava il pane alla borgata, eccetera, hanno buttato il pane, eccetera, io dico lì il vescovo doveva correre subito a farsi presente, ci è andato ma dall'altra parte non è andata quella cosa lì, per dire in che modo noi siamo chiesa in mezzo a una comunità, in che modo condividiamo. E direi, se non si rinnova la Chiesa, cioè tu hai detto molto bene, la cosa parte dagli individui, però gli individui, finché rimangono individui, non so niente, ma quando diventano comunità, non è la somma matematica di più individui, è la comunità, è un'altra cosa. Dentro quella c'è lo spirito. Quando la comunità si riunisce, c'è lo spirito. Io ho l'impressione che abbiamo fatto grandi passi, per esempio, parlo ancora dell'ambiente religioso, poi dopo qualche cosa sull'ambiente politico. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, in fondo celebriamo un rito, in gran parte per molti ancora un rito. Poi fanno la comunione, stanno tranquilli, hanno rifiuto il dovere, perché trovo nelle chiese, proprio stasera in un'altra chiesa, i giorni di precetto l'orario è questo, c'è ancora questa mentalità, sono le cose di precetto. E invece cioè, non è che adempiamo degli obblighi o che eseguiamo dei riti, noi nell'esperienza liturgica sperimentiamo la presenza del Signore. Io oserei dire che quando facciamo la comunione non è che prendiamo l'ostia che è il corpo di Cristo, capitemi bene, perché non voglio dire eresie, noi sperimentiamo che il Signore Gesù è presente in mezzo a noi, nella comunità, la celebrazione è il Signore risorto che è presente nella comunità, che parla attraverso la parola di Dio e che si comunica attraverso il segno dell'Eucaristia. Vorrei dire, provo a spiegarvi con un esempio. Io vedo che in tante chiese, anche noi lo facciamo certe volte perché è necessario, cioè in una chiesa dove ci sono 300 persone, tu non è che puoi contare 300 ostie per fare la comunione, ne metti un certo numero, poi alla fine o ti avanzano o ti mancano e allora vai a prendere quelle del tabernacolo. Ma che in una chiesa di 300 persone il prete si consacra la sua ostia e quando è il momento della comunione va a prendere quelle del tabernacolo consacrate un mese prima o un giorno prima, significa che noi abbiamo materializzato la presenza, cioè la presenza è il Cristo risorto nella comunità, lì è il momento in cui la parola di Dio è annunciata a tutti e tutti l'ascoltano. Ministero importantissimo quello del lettore, altrettanto quello di chi fa l'omeria, eccetera, eccetera. Quindi è il momento in cui vibra la parola di Dio e lì ci presenta lo Spirito. Il momento in cui fai la comunione, tu entri in comunione con quel Signore che è stato presente, che è presente in tutta la celebrazione. Per molti invece, adesso faccio la comunione, adesso prendo il Cristo. No, Cristo è tutto l'insieme. Per cui questo viziaccio, io dico, di tante chiese che consacrano il pissidone con tante ossa, così stanno bene tutta la settimana, è un'eresia. E invece sperimentare che la presenza del Signore è quando la comunità si riunisce, ascolta la parola e mentre ascolta la parola ci ardeva il cuore perché lo riconoscessimo nello spezzare il pane. perché se non c'è la parola non la riconosce, nello spezzare il pane tu fai un rito. Allora, in questo senso io credo che abbiamo fatto grandi passi, perché quando ero ragazzino io mi ricordo che spesso si diceva rosario durante la messa, questo è sparito, grazie a Dio, ma c'è da fare ancora un cammino grosso per scoprire che noi entriamo in comunione col mistero e che questo crea la comunità, e lì dentro nascono poi le vocazioni, perché poi questa realtà si ripercuote nelle famiglie, se ne parla, ritorna, diventa un qualcosa condiviso, eccetera, e lì nascono anche le, diciamo, gli orientamenti, anche i bambini o i grandi, non mica solo i bambini, o i grandi.
Quando parli di vocazione, ovviamente parli di vocazioni, certo, al sacerdozio,
sì,
ma anche
alla vita matrimoniale, certo, in un certo modo.
Mi ricordo che tu hai detto qualche tempo fa in quel gruppo che non eri poi tanto sconquassato dalla notizia che i matrimoni civili hanno superato quelli religiosi, proprio perché hanno relazioni di verità.
Sì, sì. Ecco, io credo che questo è un cammino di verità, questo per me è un fatto positivo, è un segno di grande crisi. Ma proprio settimana scorsa mi pare, i matrimoni civili hanno superato il numero dei matrimoni religiosi. È vero che nei matrimoni civili ci sono i secondi matrimoni, dopo i divorzi, eccetera, eccetera. Però ma quanti matrimoni abbiamo celebrato in chiesa che non erano niente? Perché se uno veniva, un piccolo fattarello, una signora con un bambino, un giovane signore con un bambino straniero, non so scherzo, se era straniero comunque, che assisteva a un vecchio di 75 anni e viene, ci vogliamo sposare, ma non ha senso, cioè, che senso ha? Ma cioè, sì, poi ritorna, cioè, io cerco di prendere tempo, alla fine mi dice a padre, ma io mi sposo a casa, mica mi sposo a lui. Beh, ma allora vatti a sposare al comune, non ti vieni a sposare in chiesa. Però in altri tempi avremmo fatto, ha portato i documenti e si fa il matrimonio, perché il matrimonio è sacramento, eccetera, eccetera, però c'è concordato, e alla fine io credo che celebro il matrimonio, sono testimone di una cosa che è indissolubile, perché sai, perché l'immagine, però nello stesso tempo è anche immagine di quella legge dello Stato, per cui se dopo un po' di tempo non andate d'accordo, ognuno se ne va per la sua strada. Io stesso sono una contraddizione mentre celebro. Cioè, queste cose sono necessarie, non si arriverà ad avere la Chiesa già riformata, è sempre da riformare. Queste contraddizioni ci sono, però prendiamone atto. Siamo veramente pieni di contraddizioni. Quanti matrimoni celebriamo sapendo che quello è venuto a fare il battesimo, la prima comunione e ultima, e poi il matrimonio. Il matrimonio non si può celebrare in chiesa. Però dopo che cosa si deve fare? È un altro problema, perché è troppo facile di chiudere e basta, no? C'è tutto un discorso poi di pastorale per passare da una cosa all'altra. Vabbè. Quindi, secondo me questo fatto di un cammino che dobbiamo fare per scoprire veramente la Chiesa, abbiamo fatto un cambiamento radicale, però forse c'è ancora tanta Chiesa struttura che cascherà. Mi viene una malizia ancora, una delle cose di cui si insiste adesso, ogni chiesa deve fare l'adorazione, cioè essere il giorno con l'adorazione, qualcuno pure la notte, perché cosa santissima, ma l'adorazione è il proseguimento della celebrazione, è il prolungamento, no, a volte non è niente, è l'adorazione, esponiamo al Santissimo, stiamo lì, sta tre ore, facciamo i turni in modo che c'è sempre qualcuno, ma è quella l'adorazione? O è, cioè, l'adorazione per molte situazioni è diventata più importante della celebrazione. No, ma se ci dai la celebrazione, cioè l'esperienza della comunità con il Cristo risorto, ti rimane il pane consacrato. Tutto il rispetto, certo, non è che voglio negare, però rischia di essere l'adorazione di un pane che è stato consacrato, sì, ma se io non faccio l'esperienza del Cristo risorto nella comunità, quel pane rischia di perdere il valore per me, non per perdere per sé. Vabbè, questo è.
Ecco, certo. Credo di averlo raccontato quasi a tutti, ma l'ho sentito qualche mese fa, un saluto da padre Franco Rossi De Gasperis, che se ne è sbottato a parte una serie di altre cose, poi hanno messo Cristo in scatola, dice, quando viano, chiudono la chiavetta, eccetera, ma che senso ha? Non, dice,
sì, sì.
È molto più nella mia stanza quando io medito e scrivo che non dentro una scatoletta, non ha senso.
Oh, nello stesso tempo Pio insisteva tanto su quel salmo, sta in silenzio davanti al Signore, e questo va coniugato con quell'altro, cioè faccio l'esperienza e se c'è un segno della sua presenza vale molto di più di un quadro. Questo c'è un segno di un'esperienza che io ho fatto di comunione, e allora la cosa la prolungo e allora rimango in contemplazione. Il fatto di dire facciamo le adorazioni così eccetera,
il giovedì forse alle 18.30,
dalle 18.30 fino a mezzanotte c'è il Santissimo esposto, la gente lo fa con grande devozione, vale, io non voglio, però forse va spiegato meglio che poi il prolungamento, cioè alla radice c'è l'esperienza di comunione, e la comunione non è mangiare ostia. La mangiare ostia è il segno, ma di una comunione che è tutta la celebrazione, che è parola di Dio, che è cambiamento di mentalità, che è ascolto, che è conversione, eccetera, eccetera.
E se posso dire una cosa, sì, che mi ha colpito molto qualche tempo fa in una meditazione sull'Eucaristia, non ci ho mai pensato in questi termini. Guardate, quando Gesù dice fate questo in memoria di me, si dice a te Alberto, a te Franco, a te, cioè fatti pane spezzato per gli altri,
certo.
E che si è legato molto molto al tema di stasera,
sì,
di
sì, sì, sì.
Concretamente nelle esperienze personali e comunitarie deve essere questo pane spezzato, per questo fai, se no è
non fate questo gesto, eh? Certo, non fate questo gesto,
sì,
comportatevi così,
certo.
Sì, esatto. Quindi
la memoria poi è la presenza. Cioè non è ricordare un fatto, è come la uscita dall'Egitto, non è Mosè che è uscito dall'Egitto, so io che sto uscendo dall'Egitto mentre ricordo, celebro, faccio parte del popolo di Mosè, sto uscendo io dall'Egitto, e la comunione, la memoria, non sto ricordando quello che lui ha fatto, lo sto rifacendo adesso, sono io che sto in mezzo, che sto celebrando l'Eucaristia con il Cristo risorto. Dicendo tra l'altro che noi non siamo in svantaggio rispetto ai discepoli, perché i discepoli non ci hanno capito niente.
Hanno intuito qualcuno.
Sì, che cos'è? Tommaso, metti qua il dito, eccetera, poi lo ferma, no, Signore mio, Dio mio. Beati quelli che hanno creduto, tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che hanno creduto senza aver visto. E cioè l'esperienza nostra è questa. In fondo i discepoli di Emos, come qui potremmo richiamare un po' tutti i racconti della risurrezione, i discepoli di Emos, la sera di quello stesso giorno camminavano, capirai, cioè l'esperienza dell'Eucaristia, quindi è chiaro che è un racconto costruito per spiegare l'Eucaristia, quando lo riconoscono nello spezzare il pane, Gesù sparisce, perché hanno capito che è nel pane spezzato è la presenza, c'era più bisogno di vederlo con gli occhi. E cioè, questi discepoli hanno fatto la stessa esperienza che facciamo noi, solo che noi abbiamo 2000 anni di storia dove, insieme a un sacco di peccati, abbiamo anche l'esperienza che la Chiesa continua per questo mistero qui, e stiamo in vantaggio noi, vediamo più noi che loro. Questo, un'altra cosa mi veniva in mente, se ne posso agganciare, sull'apertura alle altre religioni. Questo non c'è mai stato come una tale ricchezza. Ci dobbiamo confrontare con tutti, con i musulmani, con gli induisti, i buddisti. E là dentro c'è un sacco di gente umanamente retta, anche religiosamente retta, e il Padre Eterno non è che ha creato e manda tutti all'inferno, si diceva chi non è battezzato se gli va bene va al limbo, ma se no
è stato un po' limbo.
E invece mi pare che al concilio, ma già la teologia in fondo, il limbo è stato già abolito da un po' di tempo, cioè è una mia opinione teologica, perché per dire se non sono uniti a Cristo
dove li mettiamo?
Ci pensa lui a mettere
da qualche parte.
Però credo che questo è proprio Pio, mi disse una volta quanto è importante, c'era stato Gianni Gennari che aveva fatto il commento su una cosa, quanto è importante che ci siano delle voci dissidenti che possono dire qualcosa che invece da dentro a volte non può dire. E quindi il fatto che ci siano anche nella Chiesa cristiana le varie confessioni finora è stato un grande problema, però un momentino, un po' di chiesa c'è dovunque, dove ascolti la parola di Dio c'è un po' di chiesa, la chiesa intera non ce l'ha nessuno, un po' di chiesa ce l'hanno i protestanti, ce l'hanno. Adesso si discute tanto sul sacerdozio delle donne eccetera, io non so se bisognerà unificare il tutto, una disciplina che diventa, ma il fatto che nella chiesa anglicana ci siano delle donne sacerdoti, ho visto da me sono venute un gruppetto di sacerdotesse anglicane là, a visitare la grinta, alcune ragazzette giovanissime, cioè, solo che avevano la camicia col colletto come c'hanno i preti nostri. Io ho detto, io dicevo, hanno preso il peggio della chiesa. Però niente da dire, perché celebrano la messa, la celebrano uguale a noi, la messa uguale alla nostra. Alla fine devo dire, ma meno male, c'è una chiesa che ha valorizzato questo aspetto. Non è detto che debba per forza venire, che ci debba essere una chiesa cattolica che fa, dove si fa solo quello e gli altri sono tutti fuori. Forse anche lì c'è un tipo di ricchezza che dobbiamo osservare con rispetto. Non lo so se ci sarà mai nella Chiesa Cattolica questa faccenda del sacerdozio femminile, per ora mi pare che c'è tutto abbastanza.
Ce n'è stata almeno una, ma credo tre o quattro.
Di sacerdozio femminile?
Sì.
O di preti sposati?
No, sacerdozio femminile. In Cecoslovacchia, durante le persecuzioni, ci fu un vescovo che consacrò diverse di queste cose.
E a volte certe cose devono maturare perché qualcuno rompe il...
Quindi il Gerusalemme nessuno gli ha potuto dire che non era valido. L'hanno chiuso il monastero, poi dopo finite, state buone, zitte, però nessuno ha negato la validità della cosa.
Tutto questo contesto, pensate quanto cambia le coscienze. E anche qui, se vado a scantonare un momentino, c'è un signore che mi viene a trovare ogni tanto, che è uno di quelli che vorrebbero, favoriscono, stanno facendo un gruppetto, non so se stanno cercando degli altri, che vogliono rifare, ripescare quelli buoni che erano della Democrazia Cristiana, per rifare un partito simile, perché in questo momento c'è bisogno, cioè, perché è più importante che i cristiani si mostrino anche in politica, tutto vero. Però è quello l'aspirazione? E qui aggiungo un altro problema. Ci siamo trovati con Viscardo a discutere, ma perché adesso c'è tanta, sembra un argomento nuovo ma credo che mi si riunisce, c'è tanta generosità, una gioventù bruciata, d'accordo, ce n'è una parte, ma c'è una gioventù anche bellissima, di grande impegno, anche di grande profondità, di studio, di serietà, di generosità. Il volontariato che c'è in questo periodo non c'è stato mai, mi pare, in queste misure.
Si parla di 6 milioni di persone, intendendo persone che almeno una volta a settimana fanno questo servizio, non c'è uno che passa,
ma anche tra i giovani, con una tale disponibilità, succede qualcosa, arrivano in moltitudini, quindi una disponibilità interiore. E perché questa disponibilità interiore è così aperta e così ricca, non è più aperta alle vocazioni sacerdotali. Ce lo chiedevamo tra noi. Che è successo? Che dai, quando noi eravamo ragazzini, c'è, seminario minore, c'erano 120 persone, poi diventate 150 dopo che hanno alzato il piano. E adesso no. Però sono pronti, generosi, anche che si documentano, che si istruiscono sulla fede. Quindi c'è di tutto, ma credo che c'è una percentuale che è l'aspetto costruttivo.
Avete dato una risposta?
La risposta no, non c'è la risposta, perché ci chiedevamo, dovrà maturare una situazione culturale diversa per cui piano piano si recupererà oppure no? Al momento vediamo che c'è una specie di soluzione di preti che vengono da tutto il mondo, vengono a studiare
qui a Roma
e bene o male, ma non solo a Roma, anche nelle altre diocesi, tante parrocchiette, paesini, eccetera, il prete negro, il prete indiano, il prete cileno, va bene, che vengono a volte con l'idea di venire in Italia, perché bene o male si sta bene, cioè l'idea di non stare là, invece, cioè, e allora se vengono qui fanno un servizio, però direi è tradita la vocazione, perché se vengono per stare meglio non è così. Vengono per studiare, ci stanno 4-5 anni e poi tornano benissimo, anzi una ricchezza per noi e una ricchezza per loro. Però il fatto di mandare comunque dei preti a tappare i buchi non è la soluzione, però in questo momento abbiamo l'impressione che da molte parti si prendono preti da tutto il mondo per tappare i buchi.
Qui a Roma però.
Ma anche da altre diocesi.
Sì.
Anche da altre parti.
Quindi si spogliano degli altari per
vestirne altri, cioè per salvare certe tradizioni buone, mica dico che siano cattive, però forse non è quello. E la soluzione che, cioè l'interrogativo che ci ponevamo, bisognerà cercare di salvare queste forme così, in modo che intanto il popolo di Dio, eccetera, oppure cambia le proporzioni, ma anche cambia lo spirito. Cioè il Concilio ha parlato di popolo di Dio. Il popolo di Dio, fatto di laici, deve recuperare un sacco di funzioni che il clero si è appropriato. Si è appropriato, nessuno diamo colpa perché le cose. Però un sacco di cose che fa il clero, no, non spettano al clero. Addirittura sì, che cosa i diaconi hanno riistituito anche da noi il diaconato permanente, ma molti di questi sono chierichettoni, cioè no, non è diaconi. E primo, molti si sono rifugiati nel stare vicino al vescovo a fare un po' le cerimonie, non più la carità. Il più grande compito dei diaconi è questo di presiedere alla carità, ma addirittura direi di sostituirsi, cioè prendere il posto di certi servizi senza rimettere in discussione la funzione dei preti. Cioè, che facciamo dei diaconi, li mettiamo alla dipendenza dei preti e diventano dei chierichetti. E invece i diaconi dovrebbero essere uno degli aspetti di una vitalità del popolo di Dio. Per cui è da augurarsi che ritornano 150 ragazzetti in seminario, o è da augurarsi che il popolo di Dio si riprenda le sue prerogative. Però è tutto da studiare. Però grandi cose si sono fatte, il grande cammino si è fatto, forse stiamo a metà strada, stiamo all'inizio, però credo che il popolo di Dio, cioè da tante parti, perché sono catechisti, eccetera, le chiese vanno avanti da sole.
C'è la nostra amica Clara Gennaro, praticamente legge una parrocchia su. E perché è morto il sacerdote che c'era, allora i fedeli sono andati dal vescovo e dicono: mandaci, voi ci avete, claro, certo. Poi quando c'è da fare l'Eucaristia viene qualcuno, senz'altro, però voi state benissimo, state meglio di tanti altri parrocchi, gli ha detto.
E anche lì, che cosa intendiamo per sacerdozio? E noi vogliamo un sacerdozio femminile, che cos'è? Far dire la messa a delle donne o scoprire un altro aspetto che non abbiamo sviluppato ancora abbastanza? La Madonna non è sacerdote, è di più. E qui dobbiamo le caratteristiche, cioè di servizio, cioè il sacerdozio è quello che mette in comunione il mistero di Dio con l'umanità. In che modo? Certo, l'Eucaristia è un servizio, è un sacerdozio ministeriale, è un sacerdozio, cioè, però dire, certe forme di diaconato, di carità, eccetera, non sono sacerdozio non ministeriale, però che creano questo rapporto. Certe forme di catechiste, certe istituzioni caritative, certe suore a volte hanno donato nelle missioni, hanno fatto delle cose incredibili, ma non dobbiamo rivalorizzare queste cose perché servono a creare il collegamento con il mistero. Dopodiché il servizio ministeriale, certo, si discuterà poi se dovrà venire mai un sacerdozio femminile nella Chiesa Cattolica, non lo so.
Tornando sempre a Rossi De Gasperis, cioè, non è che devono ordinare le donne, non devono ordinare gli uomini. Cioè, unico sacerdote, dice, nella lettera agli ebrei è Cristo, basta, non ce ne sono altri.
Poi ci sono servizi. Questo io capisco che sono una serie di punti interrogativi a cui nessuno dà la risposta, io non intendo dare risposta. Però credo che sono delle domande, cioè non possiamo soltanto rimpiangere cosa è stato, che è stato glorioso, è stato veramente meritorio, però il mondo è cambiato, le responsabilità, la cultura, eccetera, è cambiata, per cui forse dobbiamo scoprire forme diverse di sacerdozio. E pensare che le donne possano diventare sacerdoti, cioè che dicono messa, secondo me è riduttivo. Ma il carisma della maternità, che comporta tutto, l'affettività, la capacità di intendere, di intuire certe situazioni, è qualcosa che è tipico della donna. E forse se dovesse venire fuori un sacerdozio femminile, deve valorizzare questi elementi. Cioè, non possiamo dire la messa, oggi non c'è l'uomo, c'è la mela, non è la stessa cosa.
Come l'autista del bus, insomma.
Eh sì, adesso ci sono un sacco di autisti, sì, quindi.
Su
tutto questo, se un popolo di Dio matura e prende coscienza di questo, la presenza, il cristianesimo non è mai massa, è lievito, sempre. E la politica, bisogna rifare un partito dei cattolici o bisogna impegnarsi in politica, essere dentro, contestare quando ci sono ingiustizie, da dentro. Ah no, io là non ci vado perché quelli sono comunisti, io là non ci vado perché quelli sono fascisti. Che guaio. Bisogna essere dentro la pasta.
Posso dire una cosa?
Grazie,
anzi due.
Tanto felice di aver mangiato, guarda.
No, sì, secondo me allora, c'è in fondo al nocciolo di tutto il nocciolo duro del potere. Da me e da voi. A me piace molto la compostazione di non vedere la crisi come uno scarafascio, ma di vederla come un impoverimento, cioè strutture di peccato che si disgregano. Il rischio è che si disgrega la struttura, ma non il peccato, ma questa è un'altra storia. Pronti a rimettere in mano il mondo, i meccanismi di questo genere. Però, siccome anch'io sono un ottimista e preferisco guardare con speranza il futuro, colgo questa cosa. La colgo con un parallelo, nel senso che c'è sempre il problema di vivere questi momenti comunque sempre dal punto di vista della perdita, non dell'apertura. Cioè, come se vedessimo la disgregazione, ma appunto riusciamo a leggere quello che stiamo perdendo, ma non riusciamo ancora a vedere quello che c'è al di là della, e quindi non aiutiamo il futuro. No, ma nemmeno la spalla, tanto si spalla da solo. Il problema è che il momento propositivo, il momento di costruzione, il momento della, è la stessa cosa in politica. C'è la disgregazione e allora ognuno si attacca perché c'è un problema di, appunto, di potere e di consenso. Allora le correnti nella Chiesa, le correnti nella politica, allora il problema è capire come un cristiano o una cristiana e una cristiana possono vivere questa crisi, cioè questo passaggio, perché poi è un passaggio permanente, veramente con lo sguardo della speranza. Cioè, nel senso, che cosa dobbiamo fare noi, in che modo possiamo diventare profeti, cioè il modo del riuscire a guardare oltre. Questo secondo me è il vero compito dei cristiani. E quando noi diciamo che facciamo discernimento, che facciamo, cioè, secondo me non lo facciamo perché ci salviamo l'anima, ma lo facciamo perché attraverso il discernimento, attraverso la meditazione, attraverso l'essere in comunione, eccetera, tutto questo serve a questo, serve a rinforzarsi e guardare questo, e guardare questo contemporaneamente dentro la Chiesa e dentro la politica. Non, cioè, secondo me i luoghi non sono, la vita è una, le persone sono une. Tre giorni fa stavo stranamente a casa all'ora di pranzo, e stranamente a casa e in più all'ora di pranzo,
cucinando,
forse sì,
e cucinavi tu?
Sì, forse. Quando sto a casa in genere cucino.
Bene, poi completo il servizio.
Ma la cosa che c'era la televisione, questa trasmissione su Rai 3 sulla storia, e c'era la storia di Pio IX e la storia della Repubblica Romana, dove per riuscire a far nascere qualcosa di nuovo il Papa è dovuto scappare a Gaeta, e mentre c'era la fuga di Pio IX a Gaeta, improvvisamente c'è stato un guizzo di comunità, di invenzione, di creatività, di cose, eccetera, che poi è stato naturalmente spazzato via perché è ritornato.
Però la Costituzione è stata fatta e sta là.
La Costituzione è stata fatta e sta là, capito? E questo ricordo, adesso appunto è una memoria, è un ricordo, questa cosa c'è. È frutto di questa cosa, e di questa cosa non a caso non si parla. Questo pezzo di storia è uno di quei pezzi di storia negata, esattamente come la storia del brigantaggio al sud. C'è come un modo di rileggere la politica e la storia che io credo che sarebbe estremamente importante che i cristiani facessero, perché dentro queste forzature, dentro questi processi che non sono stati sicuramente una passeggiata, Il problema è che non sono state manco la passeggiata i roghi, per cui figurati, cioè non è che cioè, sai, ah, queste cose sono state rimosse perché ci sono state le lotte brutte e cattive, no, perché invece va dentro pure. E io credo che noi veramente dovremmo avere un po' il coraggio civile, ma anche religioso, io dico, certo, di guardare con fede a questi pezzi di storia. E andare a vedere, perché un conto è che noi andiamo a ricostruire appunto la storia gloriosa della Chiesa, per carità, chapeau, però la storia della Chiesa ci ha avuto questi episodi che non sono per chi l'ha vissuti, cioè tutti dicono ah mangia prete, cioè, ma ragazzi,
del resto Giovanna, se ci fosse stato ancora lo Stato Pontificio, pensa che condizioni la Chiesa sarebbe stata.
Cioè, sì, però ti posso dire una cosa, che lo Stato Pontificio non c'è più. No. Ma per esempio, guardiamo che cosa sta facendo Papa Francesco in questa fase, con i pezzi di struttura dei quali sta cominciando a disfarsi in maniera scientifica, in maniera che non è solo l'episodio delle limosiniere, ma sono i bagni costruiti da una parte, aperti quell'altro, che non è la carità, ma è
l'attenzione,
no, ed è un'altra cosa, è la cosa a cui mi riferivo prima, cioè la, mentre qualcosa si disfa tu non lasci le rovini ma governi il disfacimento, governi l'impoverimento. Questa cosa secondo me è di un'importanza incredibile e va guardata probabilmente.
Questo c'è il signor amazzonico, quello andrebbe veramente come, esatto, il catechismo, perché è veramente il nascere di un nuovo, vabbè, modo di comunità,
più coi gesti oltre che con l'insegnamento, esatto, coi gesti, perché è fatto,
esatto, cioè, questo secondo me io vorrei che veramente noi potessimo anche un po' lavorare su questi terreni di reinterpretazione, di rilettura, che vuol dire studiare insieme anche pezzi di storia, perché la condivisione, certo, è comunione, non è un'altra cosa.
Ti stai vedendo una cosa?
No, ma era una domanda, un chiarimento. Tu prima parlavi di diaconi, e quindi i diaconi dovrebbero anche ritrovare proprio delle funzioni più specifiche, buone per il laicato, e nominare anche la carità, queste cose. E poi l'hai nominata anche come diciamo funzione caratteristica di quella che potremmo dire la sacralità femminile, insomma, nella Chiesa, insomma, anche la maternità, ecco, magari un chiarimento anche su questa. La carità ovviamente non è solo la carità, certo, dice io prendo dei soldi, dei dove poveri, insomma, è una cosa un po' più complessa, penso, più,
certo, che devo dire, i diaconi sono stati istituiti e alcuni hanno preso la loro funzione, sia di amministrazione soprattutto della carità, cioè quindi prendere iniziative, che devo dire, la vecchia mia, il diavolo si prese il carico di formare un centro di ascolto, di fatto fu un grosso lavoro e meno male, però da altre parti invece vedi che gli diavoli stanno sempre vicino al vescovo, perché quello che sta vicino al vescovo è sempre il vescovo, cioè, ma se fa solo quello
chiarichettone,
sì. E nello stesso tempo forse bisognerebbe dire qualcosa sui preti, cioè i preti cosa non devono fare, perché per ora fanno tutto, un parroco che va in una parrocchia fa tutto, bisogna cambiare la lampadina, insomma, e invece forse dovrebbe ripensare un po' tutto. Qui però il discorso diventa enorme e diventa anche all'interno del clero. Io ne so chiesto tante volte, nella confessione qual è la cosa essenziale del prete? in fondo ascolta le mancanze, ma è proprio quello? Dà dei consigli, ma uno psicologo forse lo fa meglio di me. Non è specifico del sacerdote. Qual è la cosa che può fare solo il sacerdote lì, che poi la fa in un dialogo, eccetera, tanto meglio. Alla fine è l'invocazione dello spirito, che uno pone le mani e invoca lo spirito perché lo spirito accetti quello che stiamo facendo e riaccolga questa persona nella comunità, quindi nella comunione con il Signore, e se c'è stata un'interruzione in qualche modo di questa comunione. Per cui io mi ricordo che quando stavo chiedendo Bibbia facemmo un'iniziativa alle parrocchie che chiamammo i padri del Sant'Anselmo a farci delle lezioni con i catechisti, eccetera. Il padre Mossan, che era uno
Gagliardo,
diceva dal punto di vista disciplinare in questo momento non si può fare, perché alla fine sono anche norme che la Chiesa, i vescovi danno, eccetera, però in teoria, ma forse una ragazza si può esprimere e cercare la sua strada di fronte a Dio più confrontandosi con una donna che con prete. E allora in teoria sarebbe da pensare che ci siano varie funzioni in modo che ognuno si confronta, perché nessuno è giudice di se stesso, si confronta, chiarisce, cerca di capire qual è la sua strada, poi va dal sacerdote senza dire più niente, gli impone le mani e invoca lo spirito perché ottenga il perdono dei peccati e la forza per, eccetera. Quindi per sé la cosa essenziale del prete è l'invocazione dello spirito. Tutto il resto un po' è psicologia, un po' è fraternità, un po' è conoscenza, eccetera. Questo lo dico sulla confessione perché il padre lo sa, però su un sacco di altre cose dovremmo dire qual è la cosa essenziale del sacerdote, proprio come funzione sacerdotale, come ministero sacerdotale, perché tante cose forse non gli spettano.
Scusa, dovevo dire una cosa. Dunque, il nostro parroco, mo è tornato, era parroco a Santa Maria del Mare, lo conoscevi, non ricordo come si chiama, è stato sì. Andato in Brasile, come
sì.
E lui, a me per quel poco ho capito, ci raccontava come veramente il ruolo del parroco, del presbitero, del sacerdote, e lì è abbastanza ripensato, cioè lui molte cose non doveva fare, non poteva, non voleva e non doveva farle. Ne sai qualcosa di questa esperienza? C'hai qualche conoscenza? Don Saverio si chiamava questo parroco.
Don Saverio Liguri?
Sì.
Vabbè, alla parrocchia vostra? Ah, sì, sì. Sì, certo, noi abbiamo una storia che non possiamo ignorare, di secoli, il cristianesimo strutturato, eccetera, c'è cioè il posto di fare determinate cose, per cui il catechismo c'è in un certo modo, eccetera. E là forse no, sono molto più vergini come cultura, e quindi le cose le devono inventare e si comincia dalle cose essenziali, quindi forse molte cose che per noi sono sovrastrutture, là non c'è proprio niente, perché... Ma io devo dire che grandi ricordi e a un certo punto anche grandi soddisfazione. Alle Bibbia io sono stato 12 anni senza chiesa. La mia chiesa era quella che sta sulla piazza Lino Ferriani, ma insomma non c'è.
Vicino al monumento, diciamo così, a
sì, di Pasolini, quella lì. E non bastava, non ci si entrava. Per cui varie volte dicevo la messa sulla piazzetta, adesso c'è il monumento e c'è un po' di traffico, ma non c'era niente, c'era sulla piazzetta. Poi capitò il circo che stava a San Basilio, a un certo punto ci fanno celebrare la messa nel circo, il tendone, cose bellissime, perché tra l'altro facevamo la cresima di un ragazzo ermelitico che stava a letto del circo, stava nel carrozzone, abbiamo stretto amicizie. Cioè, io dico, la mancanza di strutture è la ricchezza, è incredibile, ma e adesso so che la Bibbia hanno fatto una mostra, non so se l'hai
visto. Sì, l'ho visto, sì. L'ho invito anche per farvi vedere, la biblioteca nostra, Giovenale si chiama, che sta accanto alla chiesa nuova di sì. San Gervasio, c'è una mostra dedicata alla storia del quartiere, perché Bibbia, Sacro Cuore e sì. Il nostro casale di
Pace,
in cui sì. Devo dire con grande accuratezza e con anche con semplicità, ma poi nel senso che senza giri di parole mette in evidenza un po' l'esperienza dei primi tempi di Don Franco, in particolare, che si vede giovanissimo ed è molto bella perché è spiegata bene. Anche lì per esempio ci arriva questo qui, lo vedresti tu, che poi si mette a dialogare con i comunisti di allora.
Sì, sì, la chiesetta era il luogo dove si faceva il comitato dei quartieri, qualche volta alla sede del partito e qualche volta in chiesetta per il comitato dei quartieri. Per dire, però non, da questo non voglio dire allora non servono le strutture, servono, però bisogna vedere fino a che punto. Da una parte aiutano, da una parte però sono strutture, bisogna trattarle le strutture.
Devi aggiornarle in sostanza, la funzione di casa.
La casa serve, però un conto è che c'hai la proprietà e la chiudi.
Io ho sentito la famiglia, adesso che abbiamo la casa, bene, cioè mica possiamo fare per di più i ragazzini in compagnia dei figli, che se no rovinano tutto.
Diventa una struttura di peccato
anche in casa. Sì, l'ultima cosa che hai detto, io non so come, però l'idea, e spesso si parla del sacerdozio femminile, ma che male c'è, perché in fondo non c'è più né uomo né donna, eccetera, questo. Se il sacerdozio femminile significa far dire la messa anche alle donne, non c'è, non capisco perché. Se invece il sacerdozio significa valorizzare tutte le doti, i carismi che il Signore ha dato a ciascuno, non possiamo ignorare che le donne hanno dei carismi particolari della loro natura, diversa da quelli dell'uomo. Cioè, io non ci so che le donne hanno tutto uguale, no, no. E quindi non si può dire un eventuale sacerdozio è dire la messa, no, è semmai dire la messa, ma che significa tutt'altro. Dopodiché mi fermo perché. E poi in questo momento
c'è stato un documento del Papa, sì.
Ma Papa Giovanni Paolo II ha chiuso il discorso, per lui diceva,
ma poi ha ripreso adesso Francesco,
no, ha creato una commissione per studiare, in che modo il diaconato femminile si è evoluto, per vedere se è possibile, se è una cosa che di fatto è stata limitata nel tempo solo per fatti culturali, o se invece, però insomma, una cosa si studia,
Pontificio Istituto Orientale Pio,
sì.
Si preparano, sì. Studiano la spiritualità, sì. Orientale, e anche molti greco ortodossi o comunque. E allora mi ha detto mia figlia che sono stati a Grotta Ferrara,
sì,
alla San Nino.
Ma tu ti sei sposato?
Io mi sono sposato, bravo. Infatti io dico San Nino, però invece questo non si è sposato, è stato ordinato sacerdote, uno che studiava con la moglie, e invece mia figlia dice c'è una benedizione della moglie bellissima, della sposa non della moglie, della sposa, certo. Bellissima,
certo. Ma questi che vengono a studiare hanno il sacerdozio
consolato,
e a volte finiscono gli studi e aspettano a farsi ordinare, perché prima si devono andare a sposare. Quando hanno sistemato il tutto, poi si faranno ordinare. Perché anche tra loro non c'è che i preti si sposano, c'è che gli usurati possono
diventare. Questo deve essere così. Io sono rimasto così.
È chiaro che comporterà, se ci sarà questa forma, io non credo che questo sia una insidia al sacerdozio dei non sposati. Perché questo ci sarà sempre, in fondo la chiamata e il Signore ha le sue misure. Credo che non, in genere anche in Oriente chi sceglie di non sposare sono i monaci, quindi vanno a fare la vita di monaci, che poi a volte fanno una vita anche libera, insomma. Quindi non è che è in crisi il sacerdozio, è in crisi questa forma. ma al momento che ci fossero dei sacerdoti sposati, è chiaro che prende un po' mica più parlo come io adesso.
Ma certo.
Cambia, cioè, tutta una cosa, una nuova struttura da pensare, da creare. Struttura organizzativa, mentale, culturale, economica. Quello che c'è ai fini.
Il favore di Dio, però tu dici che verrà raggiungere su questi aspetti sicuramente. Però c'è tutta una mentalità molto clericale, come diceva Corradino, molto diffusa. Tu pensa che ne so, che ci stanno, capitate esperienze concrete, ma a un certo punto c'è una meditazione. E il sacerdote doveva andare via, per caso lì. La signora ha detto no, fermi, non dobbiamo aspettare.
Andiamo via.
Invece mio parroco ci dà fiducia e siamo un trio che ogni 15 giorni facciamo meditazione, laboratorio di meditazione, aperto la parrocchia. Lui lo prepariamo, lo studiamo, è molto presente e attento. Però ci dà veramente una fiducia enorme, insomma.
Questo è molto bello, meno male che ci sono, a fondo è abbastanza giovane.
Sì,
tre giorni ci sono, quelli un po' più stretti.
No, ci sono giovani, belle. Lui e il parroco, e poi c'è il nuovo che sì, ancora non è stato ordinato sacerdote, Don Diego.
Don Diego,
che sarà accesso adesso ad maggio. E sono tutte e due belle.
Sì,
poi ci sono gli aiuti.
Certo. Grazie a Dio, sono tanti, anche ci sono tanti laici impegnati.
Sì, assolutamente.
E forse questa dimensione deve crescere ancora. Abbiamo parlato io meno a ruota libera così, perché non sapevo.
No,
a ruota girato bene.
Era quello che in qualche modo ci speravamo.
Se non abbiamo parlato poi proprio nello specifico di Roma.
Di Roma c'è adesso questa proposta di questo ascoltare con il cuore, molto bello le parole, cosa significa non so, credo che loro pure stanno un po' annaspando, cercando, che il Papa vuole che ci sia questa chiesa in uscita, quindi per esempio la proposta di fare una commissione pastorale in tutte le parrocchie, possibilmente con gente nuova. E poi un sacco di pace, ma andiamo a pescare, che c'è la fine del caso però l'idea è uscire, trovare, perché probabilmente un sacco di gente sta a distanza perché non c'è spazio.
Io che lei un giudizio così, nel senso che forse la sperimentazione e anche da parte di chi in qualche modo non è tutto fatto, bisogna fatto, bisogna poi farlo crescere, poi
si sbaglierà certamente, però anche sbagli, ma
anzi sbagliare, se non si sbaglia,
chi non si muove non sbaglia mai, oppure sbaglia sempre. È tutto sbagliato.
Va bene, grazie davvero.
No,
però ci teniamo anche a averti una volta così in un momento specifico poi di riflessione.
Ma il 21 tanto ci sei.
Sì.
Perché se no.
Sì, anche perché io i sabati mattina ce l'avevo sempre impegnati con Don Alberto. Adesso li dilaneremo molto,
vabbè, perché poi pure quando può venire se tieni
e quando sono lì però volentieri così per condividere mica per fare
sperimentare
abbiamo detto
per guardare al futuro, provare insomma, certo.
Sì.
Grazie a
voi. Niente, grazie a voi. Bene,
vediamo il 21.
Io tornerò il
21 sera o poi arriverà
il 21 sera e il 21
grazie.
No,
sono
Roma. Ah, ma io non provo.